guerra Stati Uniti-Iran, il memorandum d'intesa ormai è solo sulla carta, non ci sentiamo più vincolati, dice Teheran, dopo i continui attacchi americani. Per rappresaglia colpiti i paesi del Golfo, uccisi due soldati USA in Giordania. Gaza, 9 morti nei raid israeliani, mentre Tel Aviv accelera i piani di espansione nei territori occupati. Da New York l'avvertimento del sindaco Mamdani, se Netanyahu viene qui per l'assemblea dell'ONU potrebbe essere arrestato. Salvini sogna la candidatura del gioielliere, condannato nelle liste della Lega. Sarei orgoglioso, dice, dopo aver visitato in carcere il duplice omicida, da ieri detenuto a Bollate. Germania, la maternità surrogata divide il primo partito di governo, la CDU. Il cancelliere Merz ha chiesto e ottenuto le dimissioni del capogruppo in Parlamento. Jens Spahn ha appena avuto un figlio con la maternità surrogata, che è vietata nel paese. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. È il viceministro degli esteri iraniano a parlare in questo modo, oggi facendo un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti, che nelle ultime ore, ma in realtà da giorni, si è già vista sul campo. Una frase così netta che rigetta il memorandum, che cosa significa a questo punto? È in diretta con noi Farhan Sabahi. Farhan, buonasera a te.
Buonasera a tutti. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. Questa è stata la frase secca del viceministro degli esteri di Teheran. Vuol dire che il tempo della diplomazia, il tempo dei negoziati è finito. Si torna a difendere fermamente il paese, così ha dichiarato il diplomatico, aggiungendo: stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il memorandum d'intesa con le loro mosse aggressive. Quindi Teheran biasima Washington per la ripresa della guerra e i Pasdaran promettono una risposta decisa e una lezione severa agli aggressori.
Sono almeno 50 i morti e 500 i feriti nel paese negli ultimi giorni a causa degli attacchi statunitensi, che hanno colpito non solo strutture militari ma anche civili come ponti e centrali elettriche, e a sua volta in risposta a Teheran ha attaccato i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Citavamo poco fa nel titolo anche la notizia appena arrivata di due militari americani che sono stati uccisi in questi contrattacchi. Quali sono le ultime notizie, Farhan?
Un mese fa, lo ricordiamo, Teheran e Washington firmavano il memorandum di Islamabad che avrebbe dovuto mettere fine alla guerra, ma in questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago, e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti, appunto ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di una attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro. E tutto, ti restituisco la linea.
Grazie a Farhan Sabahi. L'altro fronte è quello che riguarda il Libano e poi anche la Palestina, è ancora in qualche modo sospeso, quello del Libano sicuramente. In realtà sulla striscia di Gaza i raid israeliani sono ripresi con più intensità negli ultimi giorni. Oggi ad esempio sono 9 i palestinesi che sono stati uccisi nella striscia, sono fonti degli ospedali della striscia di Gaza a fare questi numeri, parlando di almeno 3 bambini tra queste vittime. L'esercito israeliano ha dichiarato di prendere di mira infrastrutture di Hamas, una risposta standard senza dare altri dettagli. Israele intanto accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti nel nord della striscia, una comunità di militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita poi di veri e propri insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di oltre 400 milioni di dollari destinato all'espansione di decine di insediamenti nella Cisgiordania occupata. Qual è la strategia del governo Netanyahu e perché ora questa accelerazione? Sentiamo l'analisi del giornalista esperto di Medio Oriente, Ugo Tramballi.
Di questo governo l'interesse è quello di allargare lo Stato ebraico a Gaza e Cisgiordania, però ci saranno le elezioni a fine ottobre, quindi questo governo estremista, razzista di Bibi Netanyahu e dei suoi alleati ultrafascisti è quello di accelerare comunque l'annessione, rendere sempre più impossibile tornare indietro dalla questione dei territori palestinesi, perché potrebbero uscire dal governo, ora potrebbero non governare più a fine ottobre. Adesso per la prima volta i segnali dicono che Bibi Netanyahu potrebbe perdere le elezioni. Se vincono gli altri, secondo me potrebbe anche darsi che col tempo, cioè è la condizione sine qua non la vittoria degli altri, del generale Eisenkopf, del centro-sinistra israeliano, partito laburista è scomparso, non è la soluzione del problema della questione palestinese, però è la condizione sine qua non tra far perdere Bibi Netanyahu o vincere il centro-sinistra per andare avanti in qualche cosa, per avere la speranza che ci possa essere un grande cambiamento. Quindi è comprensibile che gli estremisti, i coloni, accelerino i tentativi di aprire nuovi insediamenti, nuovi avamposti, di occupare strade, territori, moltiplicare i checkpoint per creare un dato di fatto dal quale difficilmente si possa tornare indietro.
Intanto il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato oggi che sta valutando se arrestare Netanyahu se dovesse andare a New York.
Zohran Mamdani torna ad alzare lo scontro diplomatico con Israele. In un'intervista al New York Times ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano i presupposti legali per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso a settembre alle Nazioni Unite per l'Assemblea Generale, dopo che in campagna elettorale il sindaco newyorkese aveva promesso che l'avrebbe fatto. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra e ha detto che il suo posto sia all'AIA, facendo riferimento al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il sindaco ha però precisato che la città è ancora in consultazione coi propri legali per capire se il Dipartimento di Polizia di New York abbia effettivamente l'autorità di fermare un capo di Stato straniero, cosa che secondo molti esperti legali la città di New York non dovrebbe avere. La replica di Israele non si è fatta attendere. Netanyahu ha accusato Mamdani di sostenere Hamas. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU, Danny Denon, ha criticato il sindaco per non fare abbastanza contro l'antisemitismo in città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Una visita al carcere di Bollate alla gioielliera condannata e un desiderio espresso a favore di telecamere. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega alle prossime elezioni. Matteo Salvini, ministro e leader leghista, oggi ha anticipato un po' tutto, in particolare il coro di strumentalizzazioni del caso Roggero, che anche oggi ha visto protagonisti esponenti di governo e della maggioranza in Parlamento. L'apparizione di Salvini questa mattina al carcere di Bollate è stata stroncata dall'opposizione di centrosinistra. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, l'ha definita l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia, mentre restano ancora i segni di un esplicito attacco della destra al Quirinale, al presidente Mattarella. Sentiamo Alessandra Algostino, costituzionalista all'Università di Torino.
E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
E il caso del gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due persone non ha provocato reazioni importanti per la violazione di un principio fondamentale, quello che bandisce l'uccisione di un'altra persona. Perché questo silenzio attorno a questo concetto? Sentiamo l'opinione della filosofa Roberta De Monticelli.
È vero, è sorprendente, non è vero, però d'altra parte diciamo che è una sorta di punta dell'iceberg, per così dire. C'è un enorme elefante nella stanza che è lo sdoganamento completo a tutti i suoi livelli della violenza come cosa legittima. Allora, si possono vedere anche contesti diversi. Questo è un caso così, di cosiddetta legittima difesa, che già è abbastanza complesso, che dal punto di vista della Costituzione italiana questa, diciamo, fattispecie sia stata, diciamo, sia effettivamente costituzionale. Ma a parte questo, c'è effettivamente, come dicevo, un immenso problema morale, che è però lo stesso per cui non si parla proprio del sangue che cola a fiumi intorno a noi. È come se fosse, cioè, c'è una sorta di, come posso dire, di normalizzazione di questa violenza, sia pubblica, le guerre, sia coloniale e il genocidio palestinese in atto, sia addirittura privata, perché il punto è che quella licenza di uccidere lì, alcuni lo hanno detto in giornali minori, l'interdizione di quella violenza privata lì risale agli antichi greci, da Eschilo alle divinità che a un certo punto sostituiscono quelle della vendetta.
Andiamo ora a Genova per un'altra giornata di iniziative legate al 25esimo anniversario del G8 del 2001. Oggi l'evento principale è stata l'assemblea del movimento No Kings a Palazzo Ducale. Come sentirete, proposte concrete e iniziativa politica. L'ha seguita per noi Vittorio Agnoletto.
Un'iniziativa legislativa per regolamentare gli affitti dell'edilizia popolare. Appoggio alla raccolta di firme per la difesa della sanità pubblica. Un incontro nazionale contro i CPR e le politiche di reimmigrazione dell'Unione Europea. Il 20 novembre sciopero studentesco contro il riarmo e i decreti sicurezza. Il 21 novembre manifestazioni in tutte le capitali europee contro le finanziarie di guerra. Queste sono alcune delle indicazioni uscite dall'Assemblea No Kings, che ha riunito i movimenti tutto il giorno a Palazzo Ducale. Una convergenza che deve ulteriormente crescere e coinvolgere anche le realtà del mondo cattolico che 25 anni fa erano parte attiva del Genoa Social Forum. Realtà queste che sono attive, ma procedono per conto loro. Infatti la rivista della diocesi genovese esce con 10 pagine sul movimento e il 24 luglio il vescovo chiama ad una messa dal titolo «Un altro mondo diverso è ancora possibile». L'Assemblea ha individuato come obiettivo fondamentale la sconfitta elettorale dell'attuale governo, ma contemporaneamente avvisa le forze di opposizione: dovete conquistare il nostro voto con impegni precisi contro la corsa al riarmo e le politiche di guerra.
In Germania la maternità surrogata ha aperto uno scontro ai vertici della DC tedesca, la CDU-CSU, partito del cancelliere Merz. Oggi il capo del governo tedesco ha chiesto le dimissioni del suo capogruppo al Bundestag Jens Spahn. Nei giorni scorsi la notizia che il parlamentare della CDU insieme al marito fosse diventato genitore ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti aveva suscitato grosse discussioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Servizio da Berlino.
Prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici tedeschi al Bundestag, Jens Spahn aveva avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn in testa, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania come un gesto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn a respingere nel 2020 in veste allora di ministro della Sanità una richiesta avanzata dal partito liberale FDP a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto dure e anche tristi che però Jens Spahn forse non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
Una giornata di relativa quiete oggi a Venezia dopo le contestazioni di ieri contro l'arrivo di un ospite ingombrante. L'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta è ormeggiato con il suo mega yacht alla riva dei Sette Martiri, assistito da un ampio servizio di scorta, guardia di finanza, polizia, carabinieri. Per l'ambasciatore l'arrivo a Venezia è solo una tappa di una crociera attraverso la penisola per i 250 anni della Costituzione degli Stati Uniti. Ieri l'arrivo dell'ambasciatore con il suo yacht era stato contestato da una manifestazione dei centri sociali sotto accusa l'uso eccessivo di forze di polizia dedicate alla sicurezza dell'ambasciatore e del suo seguito. Sentiamo Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, intervistato da Andrea Monti.
Il viaggio turistico diplomatico dell'ambasciatore Fertitta ha distolto dal controllo del territorio oltre 150 agenti di polizia. A Venezia 50 sono stati trasferiti e questo nel momento in cui abbiamo città come Torino, Roma, Napoli, Milano che hanno una carenza di organici di polizia. Ci troviamo di fronte a dei capricci di un miliardario che fa l'ambasciatore, che sta facendo interdire chilometri quadrati di aree marittime alla navigazione, alle attività commerciali, alla pesca, sottraendo decine e decine di unità aereo marittime al controllo della navigazione, comunque sia al controllo del territorio per controllare gli spostamenti dell'ambasciatore.
Cosa ha risposto il governo alla vostra interpellanza?
Il governo ha risposto che l'ambasciatore va protetto perché è obiettivo sensibile, che c'erano dei centri sociali che prevedevano la contestazione. Il punto è un altro, che un ambasciatore dovrebbe essere un po' rispettoso dei luoghi dove si trova. È veramente, diciamo, inusuale, se forse mai è accaduto, che l'ambasciatore di uno stato estero si fa il giro d'Italia con il suo yacht privato, costringendo l'Italia a impegnare centinaia di poliziotti. Io mi sarei aspettato che da parte del governo ci fosse stato una sorta di suggerimento a trovare modalità diverse di fare questo giro.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta in studio da Alessandro Principe in redazione con Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. Buona serata.